troppi contenuti, troppi contenuti, troppi contenuti, ci metto troppi contenuti, infatti basta.
Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata del nostro nuovo podcast Come Together Troppi Contenuti. E la puntata della scorsa volta ha raggiunto la bellezza di 100.000 views.
Sì, meno 99.000.
Esatto.
Siamo un po' scarsi, diciamolo.
Sì, esattamente. Però insomma, a noi non ci interessa. Noi questo qua è un podcast che noi facciamo semplicemente per, ricordiamolo sempre, non mandare al vento le nostre conversazioni. È una cosa che comunque facciamo perché ci è sempre piaciuto farlo e quindi non ci interessa.
Siamo delle persone pure di cuore, con grandi intenzioni.
Esattamente, speriamo che insomma vi possiamo tenere compagnia anche nelle vostre giornate. Detto ciò ragazzi, io andrei subito a presentare questi due ragazzacci che le mie due spalle, che mi accompagneranno anche in questa splendida giornata, diciamo, di sole. Oggi è piovuto un tantissimo, quindi insomma. Davide Marini,
ciao ragazzi, ciao a tutti un'altra volta.
E Damiano Landi, signori.
Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati anzi.
Allora ragazzi, io direi che possiamo anche introdurre l'argomento insomma di questa puntata, che è il calcio ragazzi, l'evoluzione storica nel corso del XXI secolo.
Parleremo di calcio, parleremo a tutti gli appassionati di questo sport, che è lo sport maggiore diciamo al mondo, ma non solo del livello tecnico e di come si è evoluto lo sport, insomma il mondo del calcio in generale, ma anche delle problematiche socio-economiche delle società, delle grandi società internazionali, di plusvalenze, di minusvalenze, di giocatori, giocatori migliori, giocatori peggiori, quindi sarà una puntata dedicata interamente al calcio in tutte le sue forme.
Che diciamocelo, è lo sport più bello del mondo.
Diciamo.
Purtroppo,
o per fortuna, è lo sport più bello del mondo.
Allora, gli anni passano le squadre, la fede resta.
Che discorso banale.
Ma il calcio è questo. La fede resta e l'amore per questo sport rimane.
Vi siete scambiati tu e Damiano nel ruolo di Gigi Marzullo?
Sì, sì.
Sì, lui adesso è partita la supercazzola, al momento.
Bravissimo.
Esattamente. Però c'è anche da dire una cosa, che voglio subito partire a bomba con questa.
Non ci piace.
Voglio chiedervi l'evoluzione calcistica nel XXI secolo. Ragazzi, cioè, sono passate tante squadre, sono passati tanti giocatori, ma come si è evoluto in meglio o in peggio il pallone secondo voi? Cosa vi ha colpito maggiormente nell'evoluzione del pallone? Cioè, secondo voi è successo un progresso, mentre quali altre cose hanno regredito a livello sia tecnico che non, insomma?
Ma guarda, banalmente la cosa secondo me più importante che c'è da dire in merito a questo è il VAR. Il VAR è stato un cambiamento epocale a livello tecnologia nel calcio, tant'è vero che ho visto anche Fabio Caressa che ha fatto dei video recentemente riguardanti il calcio del futuro, come sarà il calcio fra 10 anni, il VAR, le evoluzioni tecnologiche e quello che comporta poi il cambiamento anche a livello di gioco.
E mo hanno introdotto pure il fuorigioco semiautomatico, questi palloni li devono ricaricare, ma dal mondiale.
Sì, esatto. Diciamo che questo mondiale in Qatar ho notato che ha portato tantissime modifiche, e anche i minuti di recupero che sono aumentati sempre di più, per esempio molte squadre anche in Serie A adesso nelle partite hanno più di 5 minuti di recupero, cosa che non si era mai vista prima del mondiale.
Con recupero lungo, sì. Perché è introdotto dalla federazione degli arbitri, mi pare che il presidente è Collina.
Sì, Collina.
Vabbè, un arbitro che non rivedremo più secondo me,
come Collina. Penso,
sì, un arbitro è che apparteneva anche a un calcio d'altri tempi ormai, nonostante sì, fossero passati 20 anni.
Sì, ma il modo di farsi rispettare di Collina non l'ho più trovato. Comunque appunto ha spiegato che i tempi di recupero, adesso abbiamo assistito a partite con 12-13 minuti di recupero.
Sì, era una cosa che non si era mai vista.
Mai, cioè massimo, io avevo visto 8 minuti massimo.
Sì, ma poi succedeva molto di frequente, quindi non è che ne so, un episodio isolato, perché che ne so, è successo che hanno dovuto interrompere la partita per un infortunio grave, oppure insomma c'è stata una rissa.
Ma poi
campo.
Il primo e il secondo tempo?
Sì, esatto. Questo però è successo perché hanno introdotto, infatti volevo farvi anche una domanda molto breve, e volevo insomma dirvi, questi tempi di recupero sono stati introdotti per poter ovviare al problema delle perdite di tempo, no? Quindi magari dicevano quando si segna un gol, anche solo se si segna un gol si perdono 2 minuti,
esatto.
C'è una sostituzione, se ne perdono altri 2-3 minuti se c'è magari...
Purtroppo l'alternativa sarebbe quella del tempo effettivo,
è quello che vi volevo chiedere,
fare come in NBA, ossia interrompere a ogni piccola interruzione, interrompere il gioco, fermare il cronometro.
Ma sì, cioè, è anche quello che succede nel calcio a 5, io seguivo il calcio a 5 ai
ma
tempi,
penso che accada in qualsiasi altro sport indoor tranne tranne che nel calcio.
Sì, esatto, quello che volevo chiedervi era proprio su questo tema, nel senso, voi preferite avere un tempo che non finisce mai, ma nel momento in cui succede una sostituzione, o non dico magari una rimessa dal laterale, una rimessa dal fondo, però che ne so, una sostituzione, un gol, che magari il tempo venga fermato, oppure comunque una continuità temporale con recuperoni da 12 minuti o da 13 minuti?
Io, per come la vedo io, no, poi non cambia molto, perché interrompere e non recuperare, o non interrompere e recuperare, comunque il tempo va recuperato. Cioè, io so dell'idea che quello che hanno introdotto ai mondiali sia giusto, cioè il tempo effettivo di gioco. Se una squadra è in svantaggio di 2-1 e l'altra segna, ci mette 5 minuti per esultare, e io devo perdere 5 minuti di gioco nei quali posso con un'azione ribaltare il risultato, come Borghese...
Confermare
o ribaltare il risultato. Ragazzi, facciamo un piccolo appunto: ci saranno delle imitazioni molto importanti, tipo di Alessandro Borghese, che farò io. Benissimo, dopo
perché
questa,
è il più forte di tutti.
Dopo questa cazzata, devo dire che cioè io non interrompo il gioco per una rimessa laterale, per una rimessa al fondo, perché esultano. Cioè, il tempo scorre e poi recupero alla fine. Il tempo effettivo di gioco per me è giusto, perché ti ripeto, se una squadra esulta per 5 minuti e io posso segnare e fa il 2-2 in finale, sì, lo devo recuperare, quindi secondo me è giusto. Però recuperare completamente ogni secondo, cioè, per me è impossibile, perché dipende pure dall'azione. Se una squadra c'ha palla e continua a bombardare la porta e poi questo pallone non esce e sfori i minuti di regolamento, insomma i minuti di recupero, lì sta l'arbitro, insomma, a decidere. Ma comunque ogni decisione sarà discutibile, quindi
secondo me il calcio da questo punto di vista è anche uno dei pochi sport che si presta di più a questo tipo di recupero dei minuti, proprio perché il basket non, diciamo, nel basket è possibile fare la regola del tempo effettivo, cioè è possibile effettivamente interrompere il gioco, perché il campo è più piccolo, gli spazi sono più piccoli, l'organizzazione è diversa, quindi di conseguenza si può attuare questa cosa, mentre nel calcio è giusto che secondo me venga introdotto questo tipo di recupero.
Sì, il recupero effettivo è giusto. Poi vabbè, con oltre a quello, una delle evoluzioni più grandi che, cioè, noi abbiamo assistito al cambiamento calcistico, secondo me più epocale, perché negli ultimi 20 anni è cambiato tutto, insomma, l'introduzione del VAR è la prima, ma adesso col fuorigioco semiautomatico, noi adesso abbiamo telecamere negli stadi che riescono a captare con dei sensori nel pallone, abbiamo visto i palloni nel mondiale in Qatar che venivano caricati, dovevano essere caricati tramite,
cioè,
delle
prese. Il mio sogno comunque è giocare con un pallone che si carica, cioè vorrei arrivare un giorno...
Non lo so, c'è chi è rimasto comunque legato ad una tradizione di un calcio vecchio, quindi, capito, i numeri dall'1 all'11,
la palla di stracci,
la palla così, ma non solo la palla così,
il pallone di cuoio.
Insomma, ora il guardaline ha molta meno pressione, molto meno lavoro, sì. Si rispetta.
Ma molto spesso si parla addirittura di voler togliere addirittura arbitri e guardaline, cioè pensiamolo anche sotto questo punto di vista, cioè la tecnologia può veramente cambiare il calcio, la figura dell'arbitro, cioè adesso non ci sarà più l'arbitro che ha una pressione addosso, come diceva pure Davide, come il guardaline, no? Che deve vedere questa decisione, deve prendere questa decisione, può cambiare una partita. E secondo me il fatto che a un certo punto, molto spesso, noi siamo tifosi, ragazzi, cioè io sono tifoso romanista, Però molto spesso a me dà fastidio vedere che
anch'io qui ci sono due romanisti e un milanista.
Indovinate chi è il milanista e chi sono i due romanisti.
Sempre Forza Milan, ragazzi.
Eccolo.
Sempre.
Eccolo, eccolo.
Forza diavolo Alessio.
Ci tiene sempre a ricordarlo.
Certo.
Sono la squadra più vincente d'Italia, però vabbè.
Lasciamo. Europea.
Tralasciamo lo sfottò molto
che
italiano.
Che ci sta.
Ma infatti lo sfottò, apro una piccola parentesi, lo sfottò è bello proprio per questo motivo, perché comunque... abbiamo tutti i propri colori, ma rimane nell'ambito calcistico, cioè tu non sfori mai il personale. Parecchie volte succede anche questo, però.
Su questo.
Almeno noi non sforiamo mai nel personale, poi c'è gente che.
E poi
che
succede
lo fa.
Come gli ultra romanisti e napoletani, insomma.
Esatto.
È veramente una cosa.
Su questo, purtroppo, però, ti devo anche far ricredere, perché abbiamo visto come uno sport, un semplice sport, il quale unico obiettivo deve essere appunto il divertimento. E lo show, lo spettacolo, si sia poi tramutato quest'estate e quest'inverno, scusate, sono più ancora abituato ai mondiali d'estate, infatti per me è ancora un trauma, a un mondiale che ha suscitato, insomma, ha sollevato anzi tante critiche e tanti scandali, perché ragazzi ricordiamo che il mondiale che abbiamo visto quest'anno in Qatar ha visto a sua volta più di 6.000 operai morti per le costruzioni, non degli stadi in cui giocare le partite, delle città in cui costruire gli stadi in cui giocare le partite. E uno stadio che adesso è mi sembra lo stadio 914, credo si chiama.
947. Sì.
Quello fatto interamente di container. Cioè, hanno giocato il mondiale e poi l'hanno demolito.
Sì, ma infatti quello che mi domandavo era proprio, cioè, alla fine questi stadi saranno poi, immaginavo, adibiti al loro campionato nazionale. Cioè, credo che il Qatar abbia un proprio campionato nazionale.
Sì, ma però... perdonami, se cioè, il Qatar se ha un campionato nazionale, questo purtroppo non lo so, lo avrà avuto fino a oggi. Dove hanno giocato tutto questo tempo prima di questi stadi? Avranno giocato negli stadi che comunque continueranno a giocare in quegli stadi.
Certo.
Hanno costruito stadi come l'Albaït, l'Altumama, che hanno ospitato le finali di questo mondiale, cose... stadi grandiosi, cioè ci sono voluti molti anni per costruire queste cose, ma hanno costruito le città in cui giocare. Cioè, io voglio sapere il vostro punto di vista. Innanzitutto, se avete seguito il mondiale, cosa pensate del mondiale, dopo io dirò la mia, e quello che secondo voi è stato sbagliato, le vostre considerazioni su questo scandalo misto a spettacolo.
Io ti dico la verità, secondo me questo è stato un mondiale molto particolare. È stato un bel mondiale a livello di gioco in sé per sé. Abbiamo visto tante belle partite, tanti gol.
Soprattutto tante sorprese.
Temevo che fosse un mondiale piatto. Invece, dal punto di vista del semplice gioco, secondo me è stato un gran bel mondiale. E abbiamo visto spettacolo in campo, tanti gol. E Mbappé e Messi straordinari, ma non c'è altro da aggiungere secondo me su questo punto di vista. Sono stati indubbiamente i due protagonisti del mondiale a scapito di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di concludere la sua carriera in un modo diverso. E secondo me questo mondiale, però, oltre allo spettacolo, ha perfettamente fuso lo scandalo, perché per qualsiasi cosa, il Marocco in semifinale, scandalo dell'ambasciata marocchina, d'accordo con l'Unione Europea, insomma d'accordo con i poteri alti, Marocco e Qatar che si mettono d'accordo, tutte queste cose che sono uscite, insomma qualsiasi cosa che succedeva, che accadeva in campo, poteva essere motivo di scandalo. C'era un po' questo alone che si respirava, insomma, quest'aria che si respirava.
Sì, diciamo che se per una partita bella da vedere era comunque accompagnata da tre scandali, possiamo dire.
Sì,
cioè,
sì.
Era comunque... Io personalmente il mondiale l'ho seguito, penso la primissima partita che ho visto è stata tipo in semifinale tra Marocco e Francia, perché comunque... vedevo che il Marocco stava andando bene, si sa, poi si cerca sempre di rifare quello per un po' più debole. Questo riprendiamo la citazione dal professore della Casa di Carta, perché ha visto la Casa di Carta. E di solito si tifa sempre per il più debole.
Che cultura cinematografica,
mamma,
no? Luca del Medico, signore.
Avete visto? E il professore.
Parentesi.
Sì, parentesi. E il professore diceva: immaginate Brasile-Camerun, tra l'altro, che poi è successo veramente. Dice: voi per chi tifereste? Per il Camerun. Ovviamente, perché è comunque la squadra più debole, che tra l'altro ha anche vinto.
Se non sbaglio c'era una situazione, c'era una citazione proprio della Casa di Carta, eravamo 11 uomini neri scalzi che combattevano contro il fottuto Brasile, una roba del genere.
Non me lo ricordo, però sì.
Detta proprio dal professore, esatto. E tutto il mondo era con noi, una roba del genere.
Esatto.
Però comunque, letteralmente, vabbè, per tornare al discorso, insomma, del mondiale in Qatar, secondo me è importante anche definire quanto è stato il seguito di questo mondiale effettivo, perché è vero, era un mondiale atipico d'inverno, la gente poteva non seguirlo, però io ho visto comunque tanto seguito anche sui social, nonostante le partite fossero a orari improponibili, alcune partite del girone alle 11 di mattina, però comunque sono stato invogliato a seguirlo, io l'ho seguito più di quanto mi aspettavo, molte
sì,
partite.
Io l'ho seguito, però c'è anche da dire una cosa, la World Cup è una competizione, ma bloccare tutti i campionati europei e non per due mesi, un mese e qualcosa, ragazzi, lo stiamo vedendo adesso, le squadre in Serie A, le squadre stanno tornando a pezzi, il Milan che il mese scorso, due mesi fa insomma, ha battuto l'Inter al derby a settembre giocando in una maniera clamorosa, batte la Juve 2-0 a San Siro non facendogli vedere il pallone, io stavo là, stavo a San Siro, ha vinto le peggio partite, con quelle che non ha vinto comunque ha sempre dimostrato in campo. Ragazzi, siamo tornati al mondiale, una squadra irriconoscibile, una squadra che non fa girare la palla, squadra in difficoltà atletica, in difficoltà, sembra appunto non avendo giocato insieme per due mesi, essendo passati da un campionato a una nazionale, quindi a stili di gioco diversi, nel mezzo del appunto cioè probabilmente nel punto più caldo del campionato, che è proprio la fine del girone di andata e l'inizio del girone di ritorno. Ragazzi, alcune squadre sono riconoscibili, cioè la Lazio prima della sosta comunque esprimeva un bel calcio, giocava bene a pallone, ha fatto anche grandi risultati, ricordiamo con l'Atalanta, non mi ricordo se era dopo o prima, però mi sembra prima, però comunque insomma ha giocato
prima,
bene,
prima. Però dico da tifoso romanista che gufo,
esatto,
in continuazione
la Lazio, ragazzi, giocava un bel calcio. Passato il mondiale, ragazzi, è un'altra Lazio, è un'altra squadra, ma lo dico io in primis per il Milan, è un'altra squadra, non gira il pallone, e questo secondo me è una problematica, che un mondiale bellissimo, io ho seguito, è stato spettacolare, sono stato contento di averlo visto, però ragazzi grava molto sulle squadre.
C'è da dire, io quando vedo la Serie A, e qui passiamo, mi aggancio a un altro discorso, quando vedo la Serie A e vedo le partite del mondiale, della Francia di Mbappé, dell'Argentina di Messi, o anche semplicemente della Champions, ma più del mondiale della Champions, io sento una differenza. Cioè, queste partite del mondiale mi hanno davvero intrattenuto. Non so quanto possa essere voluta una roba del genere, se questo mondiale, secondo molti, è stato costruito a tavolino, io non lo so. Sta di fatto che mi ha intrattenuto, nonostante i vari scandali che potevano evitarsi. Però
parlarono pure dell'Europeo del 2020 che si fece nel 2021, del fatto che l'Italia avesse vinto semplicemente perché volevano farla vincere, insomma, per poter ritirar su il morale agli italiani. Ne hanno detti tutti i colori, io, ma adesso non voglio credere che è successo anche per il mondiale. Certo è che le carte cantano, ci sono stati gli scandali, quindi probabilmente questa è ancora più accentuata da questa cosa. Però non voglio pensare questo. Quello che io voglio dire è che sì, è stato un bellissimo mondiale, e mi voglio riagganciare anche, anzi, al discorso che ha fatto Davide. Cioè, pensiamo che ci sono giocatori che, come per esempio Kalulu, oppure per il Milan, Giroud, Leao, la Roma personalmente è stata fortunata perché
è riconoscibile. Dybala,
io sono contento perché Dybala ha vinto il mondiale giocando
10 minuti. Sì, è entrato nella finale, ha tirato il calcio di rigore decisivo.
Che tra l'altro qui parla tutti i tifosi romanisti, vi siete cagati sotto quando ha tirato il rigore, perché
esatto,
avete detto questo si rompe un'altra ora.
Io voglio dire a tutti i tifosi d'Italia, specialmente i juventini, che dicono Dybala vi state vantando, ha giocato pochissimo però ha vinto il mondiale. Ragazzi, Dybala all'ultimo minuto della partita tra Francia e Argentina ha fatto un intervento decisivo su Mbappé.
Eh sì.
Perché Mbappé stava scappando da solo davanti alla porta. Non so come sarebbe finita la finale.
Su quello hai ragione. Su quello hai ragione, però allora io ti posso fare lo stesso discorso. Che ne so, Abraham ha fatto il salvataggio decisivo contro il Bologna.
Sì.
Se pare?
Vabbè, sì,
aspetta. Il salvataggio decisivo contro il Bologna.
Sì, sì.
E
sì,
quindi
sì,
è da rivalutare. Per me Abraham, ora come ora, è irriconoscibile, ragazzi.
Sì,
cioè
sì,
la prima stagione alla Roma che fa Abraham da un campionato estero che arriva a 20 gol e più, e il secondo campionato in cui ha confermato titolare magari anche con dei rinforzi in squadra, Fa fatica.
Non si capisce. Insomma, cioè, questa è una cosa non si capisce.
Capito?
Non
ti, cioè, comunque il discorso che tu fai tu dei Juventini e Dybala regge fino a un certo punto, insomma.
Però diamo tempo a Abraham, perché nelle ultime partite, quello che dici tu è vero. Nelle ultime partite si sta riprendendo, eh. Ha fatto due assist per Dybala, sta segnando, ha segnato anche col Milan. Sta tornando decisivo. Questa la devo dire. Mi dispiace, dovevo affondare
penso
la,
che
il coltello nella piaga.
Voi non lo vedrete, ma Davide penso che si è girato, non so, l'ha fulminato,
sì,
tipo lo sguardo e basta.
Vabbè, quella partita non voglio parlarne. E è vero, sì, è vero, cioè bisogna dare tempo, ma io questo discorso lo posso fare con giocatori, parlo della mia squadra, ragazzi, scusate,
certo,
faccio
certo.
Esempi.
No, no, certo.
Con De Ketelaer. De Ketelaer è un giocatore che ancora non è non ha fatto vedere di che pasta è fatto. Quindi ti dico, ok, ha bisogno di tempo, deve ambientarsi, ok. Però il discorso è fai tu, insomma, dammogli tempo, sicuramente, però comunque fa più fa più strano dover dire una cosa del genere per un giocatore come Abraham, il quale al primo anno alla Roma ha fatto 20 gol.
Certo.
Cioè ti ha dimostrato subito. De Ketelaer non ti ha ancora dimostrato nulla, quindi tu dici ok, vabbè, diamogli tempo di esplodere. Abraham ha fatto una crescita e poi dopo un calo, quindi è giusto dargli tempo, assolutamente, sono d'accordissimo. Però fa più strano fare questo discorso con giocatori come Abraham.
Anche perché devi valutare sempre il rapporto rischi-risultati. Perché comunque Abraham lo hai pagato 42 milioni.
Il rapporto whisky e rischi, questo è un easter egg solo per voi.
Esatto.
Comunque
esatto,
la conosciamo noi tre e la persona in questione, che non diciamo, però gli mandiamo un grande bacio.
Sì. Io non la conosco, sappi, ma mi hanno parlato molto bene.
Sappi che ti amiamo se ci stai ascoltando. Comunque
dichiarazioni
d'amore. Vabbè, ci tenevo, prima o poi lo avrei detto.
Vabbè, certo, no, mi sembra giusto.
Parentesi a parte, ecco, secondo me i soldi nel calcio di oggi, non voglio cadere nel cliché, ma sono sempre più fondamentali, più importanti. Non so se vi è capitato di seguire la partita di ieri tra Paris Saint-Germain e il Riyadh All Stars, appunto.
No,
in cui c'era l'Al-Nasr, dove è appena arrivato Cristiano Ronaldo,
certo,
con un'altra squadra di Riyadh unite contro il Paris Saint-Germain.
L'Al-Nasr con l'Al-Hilal,
esatto,
contro PSG. Vabbè, ragazzi, quella, se posso permettermi, quella era una partita esclusivamente per show spettacolo. Avete visto a quanto si sono venduti i biglietti per quella partita? Ragazzi, una cosa impressionante. Comunque c'è da dire che vabbè, per il discorso Cristiano Ronaldo, purtroppo,
secondo me anche il risultato in parte, ora non voglio sfociare del complottismo, anche perché andrebbe in contraddizione con quello detto prima, però il risultato 5-4 mi sembra proprio un risultato fatto apposta
sì,
per spettacolarizzare il tutto, lo scontro tra titani.
Secondo
però
me sarebbe stato più bello un 5-5 se dovesse essere stato,
esatto, e magari decisa i calci di rigore.
Esatto.
Comunque, a parte parliamo di Ronaldo, Messi, che ragazzi, abbiamo avuto la fortuna di vedere due dei giocatori più forti della storia del calcio,
ma abbiamo visto anche, siamo stati fortunati proprio perché siamo esplosi,
l'abbiamo visti in tutte le loro fasi, nel loro prime,
sì, esatto.
Quindi però Messi e Ronaldo stanno andando verso il ritiro, insomma. Ronaldo adesso sta chiudendo la carriera, se la chiuderà lì, io penso di sì, all'Al-Nasr, Messi al PSG, ma comunque diciamo abbiamo sforato i 35 anni e passa,
sì.
Ora c'è, appunto, come diceva Damiano, le problematiche socio-economiche del calcio. Io voglio dirvi una notizia, diciamo, che penso sapete, insomma. Il Chelsea, società che ha rischiato, tra virgolette, quasi di fallire, perché con lo scandalo, appunto, vabbè, dopo, insomma, la guerra tra Russia, stavo dicendo...
Anche quella cosa di Abramovic.
Esatto, stavo dicendo Grecia, pensa come sto messo. E Abramovic, appunto, doveva, insomma, essere sollevato dal proprio incarico. Ragazzi, il Chelsea ad oggi ha speso mezzo miliardo di dollari, di sterline, scusate, per un mercato folle. Ragazzi, un mercato folle. Il Chelsea è riuscito a comprarsi in due stagioni di mercato, è riuscito a spendere 60 e passa milioni per Cucurella, terzino sinistro del Brighton. Ha speso 80 milioni di sterline per Fofana, del difensore centrale. Come se non bastasse, voleva spendere 127 milioni di sterline per Enzo Fernandez del Benfica e lo voleva pagare a rate. Subito dopo ha speso 100 milioni per Mudryk, che stava in trattativa con l'Arsenal, ma gliel'ha soffiato solo per il gusto di prenderselo a 100 milioni. João Félix, prestito a 11 milioni con diritto di riscatto a non si sa quanto, una cifra clamorosa. Ragazzi, il Chelsea ha speso 500 e passa milioni di euro.
Guardate,
per il mercato.
Io ho appena adesso cercato una lista dei giocatori che ha comprato il Chelsea. Vi faccio semplicemente nome, non so se l'hai nominato, Fofana, l'hai detto?
Sì, sì, come
ok, no. 80 milioni.
80 milioni.
Mudryk 70 milioni.
Più bonus 100 milioni.
Più bonus
100, 100.
Kukureya 65 milioni.
Esatto.
Sterling 56 milioni.
Ah, tra l'altro, non me l'ero scordato.
Un certo Benoit Badiashile.
Ah, esatto, Badiashile a 40 milioni.
40, 38
un difensore
milioni.
Del Monaco che io mettevo su FIFA attaccante perché mi faceva ridere. Mi faceva ridere.
Anche dell'attaccante del PSV, Madueke.
Ragazzi, ma l'hanno preso Madueke a 35 milioni.
Sempre
hanno preso
Madueke.
Hanno preso Madueke insieme a João Félix. Ziyech sta così libero. Ragazzi, il Chelsea ha speso non si sa quanti soldi.
Ma più che altro no, cosa ci fa con tutti i giocatori?
E tra l'altro vorrei dire, cioè, io ho visto adesso le cessioni. Cioè, ha preso come introito Timo Werner a 20 milioni. Emerson 15 milioni. Gilmore 8 milioni. Romelu Lukaku, vabbè, andata lì.
Vabbè, ma quelle sono cessioni precedenti.
No! Però per dirti, cioè lui ha speso tanto, il Chelsea ha speso tanto, ma non ha preso. Cioè, quindi il problema sta proprio lì.
È quello il fatto.
Perché non puoi, cioè, allora, facciamo un discorso, no? C'è pure, poi tanto dopo ne parleremo per la Juventus, che notizia di oggi, voi tanto il podcast, questa puntata uscirà
notizia di pochissime
prossimo.
Ore fa, last
sì,
minute.
Non si sa se è ufficiale ancora.
Non si sa se è ufficiale, però è una notizia che è uscita oggi, intanto l'anticipiamo, sono 15 punti di penalità per la Juventus che ha fatto un discorso con Svalenza, ne parleremo dopo meglio.
Non so se ci sarà ricorso, vedremo.
Sì, sicuro, ma tanto vabbè. Però, per esempio, ci sono un sacco di squadre a cui fanno questo discorso del fair play finanziario, no? Quindi tu non puoi, che per me è una gran minchiata il fair play finanziario, perché viene rispettato lo devono rispettare tutti, ma nessuno lo rispetta.
Aspetta,
tranne in pochi.
Lo fanno rispettare a tutti tranne a chi può fa come gli pare,
esatto.
Tipo il PSG, tipo il Manchester City, che c'hanno
ste PSG sta così con la UEFA, ma non voglio cadere sempre nella
vabbè.
Però è palese, cioè, insomma,
però così non si può andare avanti,
no.
Cioè, nel senso, il PSG che mi spende, non si sa, il Messi che è il giocatore dopo Ronaldo ormai più pagato della storia,
l'anno avrà speso 1 miliardo di euro,
Mbappé che gli hanno dato dei soldi non si sa dove, c'hanno Neymar, si sono presi quello e quell'altro, guarda il Chelsea mo per Mudryk, quello e quell'altro, e poi mi vengono a dire a noi, diciamo, società calcistiche pseudo normali italiane, non puoi cedere se non incassi, cioè se tu
non
incassi,
puoi incassare se non cedi,
esatto, se scusa, cioè se tu vuoi un giocatore da 50 milioni, devi cedere 50 milioni.
Esatto.
Ma sta cosa però solo alcune squadre, mentre l'altra può fare come gli pare. Quindi il fair play finanziario e il salary cap ci stanno solo per chi? Per chi gli va la UEFA.
Esatto.
Occhio Davide, attento a non parlare così male del Paris Saint-Germain, perché io avrei paura. Ti arriva la lobby dei poteri forti arabi, anche l'AIFI sotto casa,
ma
con l'Itra, il carro armato.
Io
attenzione.
A me il Paris Saint-Germain mi piace. Cioè, nel senso, su FIFA mi fa impazzire. No.
Vabbè, su FIFA.
Mi piace come squadra. A me il Paris Saint-Germain mi piace come squadra. Mi piace. Però il problema è societario, ragazzi. Cioè, nel senso, io fossi un tifoso del Paris Saint Germain vivrei sulle nuvole veramente, perché sarebbe spettacolare, perché ti comprano tutti, c'è cioè, un squadrone. Però devi anche considerare che così non si può arrivare non si può andare da nessuna parte. Anche perché il Paris Saint Germain, ragazzi, ha speso questo mondo e quell'altro, c'ha potenzialmente il tridente d'attacco più forte degli ultimi 20 anni,
sì,
se devi vedere.
Ma più forte del mondo,
secondo me. Ora del mondo. E non ha ancora vinto la Champions.
Ma
perché è una squadra inallenabile.
Sì,
allena Messi, Neymar e Mbappé insieme, di fare delle cose che devono farle tutte insieme senza calpestarsi i piedi. Tant'è che Neymar, Messi e Mbappé stanno ai ferri corti dopo manco un anno.
Io ho visto la partita di ieri, non si sono neanche salutati in campo. Cioè non si parlavano. Io l'ho seguita in parte, non tutta, perché non mi andava, ho altre cose da fare. Però secondo me, specialmente nel caso di Mbappé, uno dovrebbe mettere un grande campione dovrebbe essere in grado di mettere da parte l'ego, e anche perché Mbappé comunque è fortissimo, l'abbiamo visto al mondiale cosa è capace di fare, però bisognerebbe mettere da parte un po' l'ego e giocare per la squadra, nel caso molto difficile perché sono tre fenomeni, però in questo caso
ed è questo il problema ed è questo il problema che dicevi tu dei soldi, che sono sempre più importanti, perché i soldi adesso stanno montando la testa ai giocatori, cioè ragazzi,
sì.
Un esempio banale, Scamacca è andato dal Sassuolo, è andato al West Ham. Ragazzi, Scamacca sapeva benissimo di far panchina. C'è andato perché l'hanno riempito, ragazzi, hanno riempito le tasche, come è normale.
La cosa che mi preoccupa di più è che sempre più calciatori giovani si lasciano tentare dalle sirene estere, ma non europee, perché alla fine non nascondiamoci, cioè il centro del calcio è in Europa, ma si lasciano tentare dalle sirene cinesi,
arabe, americane, che gli offrono una marea di soldi, e magari giovani, per esempio mi viene in mente il caso di Ferreira Carrasco, che adesso è tornato all'Atletico Madrid, ma per un periodo è stato in Cina, appunto ha interrotto quella che poteva essere una carriera a grandi livelli solo per soldi, poi si è reso conto che stava sbagliando, è tornato, ma anche molti brasiliani, lo stesso Anderson Talisca che ho visto giocare ieri con l'Arnaldo,
ragazzi,
ha fatto un gol davvero bello, cioè l'ho visto,
ragazzi, quello era un giocatore
con la G maiuscola,
ragazzi, per me poteva fare veramente una grande carriera, una grande carriera.
Il problema è che i giocatori anziani una volta andavano in queste squadre, adesso invece sono sempre più giovani a lasciarsi tentare,
certo,
però diciamo, io adesso voglio parlare di un discorso giovani.
Ti stai collegando al discorso?
Eh sì, mi voglio collegare al
questo
discorso.
Giovanilismo.
Sì, perché oramai, ragazzi, cioè, sono i giovani della nostra età.
Anche di meno, ragazzi.
Anche di meno.
Ragazzi,
stiamo invecchiando, stiamo
invecchiando. Di meno, ragazzi.
Mio fratello mi dice, lui ha 24 anni, mi dice, io capisco di essere vecchio quando vedo su FIFA i giocatori o su FIFA o comunque nella realtà che esordiscono a 17 anni.
E io, ragazzi, vi dico una squadra, vi dico una squadra.
Già la so.
Inizia con la B.
Barcellona.
E due giocatori che sono Gavi e Pedri, nonché,
mamma mia,
nonché protagonisti,
mamma
indiscussi,
mia, mamma mia,
della Supercoppa di Spagna, che si è giocata,
mamma
quando
mia,
c'è stata Roma Fiorentina,
che ragazzi,
una partita, ragazzi, fenomenale.
Il gol di Gavi, mamma mia,
ragazzi, ma a parte il gol di Gavi, Gavi in generale, ragazzi, agosto 2004, lui nasce nell'agosto del 2004, Gavi a 17 anni prende il posto da titolare in, nella nazionale, e al Barcellona,
ragazzi, cioè,
e insieme a lui Pedri vince il premio dell'MVP Gavi della Coppa del Re, e il giovane più forte del, non so che, al Pallone d'Oro gli hanno dato il premio di giovane pure a Pedri, ragazzi, Pedri e Gavi attualmente sono giovani che noi purtroppo in tutte le altre parti del mondo non vediamo, e qui voglio fare una domanda,
esatto.
Iniesta e Xavi hanno detto in conferenza, tra l'altro Iniesta e Xavi, ricordiamo,
vabbè,
forse i due centrocampisti,
Iniesta è il mio centrocampista preferito,
ragazzi, no? Sono i due centrocampisti forse più forti degli ultimi vent'anni,
tra l'altro Xavi allena il Barcellona
e lo sta allenando in una maniera incredibile, che hanno appunto hanno portato per la prima volta il Tiki Taka. E volevo dirvi che appunto Xavi e Iniesta hanno detto che hanno fatto una conferenza e ho detto, ragazzi, noi a 20 anni, a 19 anni non eravamo ai livelli di Gavi e Pedri, Pedri sono più forti di noi, e io dico, ragazzi, è vero, perché Xavi e Iniesta erano fenomenali, ma a un'età un po' più avanzata, ragazzi, Gavi e Pedri a quell'età non si è mai vista una cosa del genere, ragazzi, riescono a giocare il pallone in una maniera che a un 17enne io vedo Gavi, raga, che va a fare sportellate con Sergio Ramos. E adesso vi chiedo questo: perché Gavi e Pedri non escono in Italia? Perché il settore giovanile italiano, Gavi e Pedri hanno giocato, hanno visto Luis Enrique, hanno detto Gavi è forte, Pedri è forte, boom, titolare, subito, gli diamo una chance, lo vogliamo in campo. Perché noi prima di far esordire un giocatore è già nell'età avanzata? Perché, uno, e due, perché Gavi e Pedri non esce? Nel senso, la Juventus, che è una delle poche squadre che fa esordire i giovani, insomma, da età giovani, insomma, ha fatto esordire appunto Miretti, Fagioli, abbiamo visto in campo. Buoni giocatori, buonissimi giocatori. Raga, ma il livello di Gavi e Pedri è un altro pianeta rispetto a Miretti e Fagioli.
Anche Sulè, devo dire la verità, Sulè è molto forte.
Sì, ma Gavi e Pedri, ragazzi, perché non escono in Italia?
Guarda,
qual è il problema dei settori giovanili in Italia?
Guarda, ti rispondo... Allora, uno, semplicemente perché l'Italia sta puntando tutto sui giocatori esteri. Cioè, se tu vedi le squadre, un tempo, negli anni 80, negli anni 90, ma anche inizio anni 2000... Le squadre erano quasi formate tutti italiani. C'era proprio una regola che diceva che i giocatori stranieri non potevano essere tipo tesserabili, non potevano essere tipo 3 o 4. Più di 3 o 4.
Poi man mano essere... l'hanno aumentati.
No, poi hanno tolto questa regola. Cioè, sì. Poi dopo l'hanno tolta proprio.
Meno male.
Sì. Il problema... ti rispondo al problema che dici tu. Perché non escono questi giocatori? La risposta sta in una conferenza stampa di Fabio Capello. Insomma... per i romanisti e per voi milanisti,
vabbè, non è l'ultima arrivata,
no, assolutamente no. E diceva, lui aveva parlato con alcuni, con un presidente, mi sembra, di una squadra di dilettanti, e diceva, io se vedo un mio preparatore che insegna la tattica al posto della tecnica, io prendo e lo caccio. Perché? E lui domanda, fa questa domanda ai giornalisti, dice, perché secondo voi ha detto così? tutti quanti stanno zitti finché uno gli dice perché la tattica è più facile da fare dalla tecnica. È più facile insegnare tattica anziché tecnica. È giusto, è vero. Ma lo diceva anche Caressa, dice, è possibile che noi non sappiamo più formare i giovani? Non è che non sappiamo più formare i giovani, è che adesso costruisci un giocatore per metterlo in campo con la tattica. Cioè tu gli dici, tu al giocatore gli dici, tu devi fare questo, punto, non devi fare altro. Poi c'è sta che c'è sta il fenomeno, no? Tipo riesce Mbappé, riesce Neymar, riesce Gavi e Pedri.
Aspetta, però Mbappé, Neymar, Gavi e Pedri escono, ma non in Italia.
No!
È quello sì, il problema. Esatto. Secondo te non è anche un problema, io non te so di che è quello il problema, ma secondo te non è anche un problema di DNA? Cioè nel senso, in Italia non ci stanno questi tipi di giocatori?
Secondo me no.
Anche secondo me, cioè nel senso...
Non può essere.
Secondo me non è un problema del genere, semplicemente perché Gavi e Pedri... esordiscono al Barcellona una partita, la fanno, la giocano 90 minuti, escono dopo 90 minuti, la partita dopo titolari, escono dopo 90 minuti, la partita dopo titolari, escono dopo 90 minuti, la partita dopo non li dai più.
Ma perché questo?
Perché tu devi puntare sui giovani e farli vedere il campo, perché guarda, un esempio molto a noi molto vicino, Luca Romero della Lazio, ha fatto 18 anni il mese scorso. È entrato ieri ha giocato la Lazio in Coppa Italia. È entrato ieri all'80esimo. Raga, in 10 minuti andava a mordere le caviglie degli avversari. Poi non è un fenomeno, non te sto di quello che è Messi.
Però ci si applica.
Però ragazzi, un giocatore del genere a 18 anni c'ha 4 volte la fame di uno che ce n'ha 30.
Certo.
Perché vuole dimostrare.
Ma per forza.
Il problema è che noi, prima di far esordire un giocatore, farlo giocare bene, passa tanto tempo, non è più il giocatore da 17 anni che dice ok, questo è un fenomeno a 17 anni, a 18 anni lo vendo a un miliardo. Guarda Vinicius, guarda Pedri, Gavi, appunto, Mbappé, cioè noi per fare esordire, che ne so, Locatelli, per far diventare Locatelli un giocatore abbastanza forte, e non è
abbastanza forte,
esatto, non è un fenomeno, e non è un fenomeno.
Che poi ragazzi, cioè, adesso stiamo parlando di giovani o insomma che non crescono, però c'è un altro, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo anticipato un po', c'è un altro gran problema, tra virgolette, che è stata fatta giustizia, il problema delle plusvalenze della Juventus, meno 15 punti.
A proposito di Juventus, parlando di Giomo,
è decima,
ma c'ha, ragazzi, io non so voi, ma secondo me l'hanno anche graziata troppo. Perché quello che ha fatto, cioè, non dico calciopoli, però insomma, falsificare bilanci, falsificare le plusvalenze, non è una cosa, insomma,
da tutti.
Da tutti,
anche esatto. Perché comunque, oltre al problema plusvalenze, cioè, la Juve non c'ha più, zio. Adesso ce l'ha di nuovo, ma si sono sollevati dall'incarico tutti, cioè Agnelli via, Nedved via. Cioè è una cosa che non si vedeva da un bel po', no, solo Allegri, sì. Allegri a parte se ne voleva andare, tra l'altro,
sì.
Quindi non si vedeva da un bel po', mo è decima in campionato, punterà, non lo so, adesso guarda che salta dal terzo, stava terza Juve, sì. Dal terzo al decimo, ragazzi,
è un po' salto all'indietro parecchio,
prima competi per la Champions, mo competi per Ivan Conference. Se c'è, capito, comunque se ci arrivi, perché sei decimo, conference.
Forse in Europa League.
No, sì, per carità, ma può pure competere per la Champions. Però attualmente nei numeri, da decimo, la prima competizione europea che fai è la Conference.
Beh, io fossi in Allegri, per svincolarmi da questo fattore socio-economico, punterei solamente sull'Europa League. Ecco, è arrivato a questo punto, perché in campionato, riagganciandomi anche al discorso dei giovani, hanno bisogno di giocare i giovani, devono giocare tutti i giovani. E farei giocare solo loro, Fagioli, Miretti, Sulè, Iling.
Sì, però devi considerare una cosa: che se la Juve va in Europa League, le entrate che la qualificazione in Europa League dà alla Juventus è solo un quindicesimo rispetto a quelle che ti darebbe l'entrata in Champions. E in questo momento la Juve c'ha bisogno di entrate.
Sì, vere in questo caso, secondo me.
Per forza, anche perché abbiamo visto ancora i soldi arretrati
insomma, dell'acquisto di Cristiano Ronaldo.
No, quello e... sicuramente, ma io dicevo puntare a vincere quest'anno l'Europa League per poi qualificarsi in Champions, perché la vincitrice dell'Europa League ha l'accesso diretto in Champions.
Però devi puntare sull'Europa League.
Però devi vincerla pure. Guarda, no, che certo, puntare all'Europa League
non è facile, non è facile vincere. Ma infatti io accantonerei il campionato, punterei tutto a vincere l'Europa League, anche se è un grande rischio. Sì, arrivati a questo punto
fai,
però...
fai come la Roma nel 2020-21 quando c'era Fonseca, che a un certo punto ha deciso di puntare tutto sull'Europa League e poi sappiamo tutti come è finita, il 6-2 de Manchester, e poi cioè, siamo andati in Conference. Beh, è stato bello perché poi dopo, l'anno dopo l'abbiamo vinta, però cioè, comunque non è sempre, non te gira mai bene sempre, quindi il rischio per la Juventus è che non veramente rimanga fuori da tutte le competizioni, perché ci sono Atalanta, Roma, Milan, Inter, Napoli, sì. Cioè sono squadre, ragazzi, la sesta mi sa che è la Fiorentina adesso.
L'Atalanta, credo.
No, l'Atalanta già l'abbiamo detta, però credo sia la Fiorentina.
Lo controlliamo subito.
Sta controllando subito, però sì, credo che comunque... cioè sono squadre che sono toste.
La sesta
è la Lazio.
È Lazio, pari meriti con l'Atalanta.
Sì, le due romane, quindi poi l'Atalanta, cioè Napoli prima, Milan seconda, Inter terza, Roma quarta, che oggi tra l'altro ha vinto con...
Diciamo che le due romane e la Dea si giocano il posto in Champions.
Sì, sì, esatto. a parte quello, comunque la Juventus magari punta tutto sull'Europa League, però ragazzi consideriamo che in Europa League, cioè chi sia stanno, anche negli anni prossimi, cioè, becchi squadre che, ragazzi, Europa League non te la fanno vincere.
No.
Cioè, non te la fanno vincere. Se tu becchi l'Arsenal, o come abbiamo visto il Barcellona, quante volte è sceso in Europa League?
Parecchie.
Sono squadre che in questo momento con la Juve non dici, vabbè, punto su Europa League la vinco. No, non è così, perché ora come ora c'è sta l'Arsenal, c'è il Barcellona, cioè, va là a vincere l'Europa League in questo momento. Lo United,
cioè,
non è il Monaco.
L'anno scorso secondo me è stato un caso che queste squadre l'abbiano snobbata, che la finale dell'Europa League poi sia stata Eintracht Rangers.
Sì, tra l'altro una delle finali più brutte, no, della sì, mamma mia,
era affascinante Champions... lo stadio e tutto, però era stata bruttissima la partita,
guardi,
e si vedeva che il livello era bassissimo.
Ma tra Champions e Europa League dell'anno scorso, ragazzi, mamma mia, che palle, oh, che palle.
Sì, sì, io penso che la partita di Champions League mi sono fatto due palle,
Dio santo, ragazzi.
Poi sono stato contento perché ha vinto Ancelotti, sempre l'italiano, è entrato nella storia, però insomma...
Ah vabbè, io sono stato contento perché se no Liverpool raggiungeva il Milan con le Champions, vabbè, ti favo tre volte
per Ancelotti. Ci sono priorità nella vita, ma tra tifosi e tifosi.
Ma stai scherzando, però...
Comunque, tornando al discorso della Juve, volevo fare questa considerazione burlesca. Insomma, la Juve, i dirigenti della Juve non si sono comportati bene, come sappiamo, hanno un po' gonfiato le loro priorità, come hanno gonfiato il valore dei calciatori. Dovete ridere, ridere.
Mamma mia, ti giuro, io ma perché sta ancora dietro a sto podcast?
Non lo so, tra poco lo facciamo uscire. Vuoi giocare obbligo verità, Daniel?
È tutta una questione di gonfiare.
Te lo scelgo io, obbligo, buttate sotto.
Vai fuori. Dai, un problema ce lo siamo risolto.
Dio santo. Cioè, i plusvalenze da io e poi faccio i plusvalenze.
È una burla, uno scherzo.
E poi dovrei in quella caponata, direi.
Sì, esatto.
Stavi dicendo, Damiano?
Sì, stai a dire, a cazzata tua, stai a dire. Ah no, scusa, che hanno gonfiato i giocatori.
Sì, hanno gonfiato. Vabbè, basta con questa fattura.
No, vabbè, ma c'è, cioè, come loro hanno gonfiato i giocatori, noi te potremmo tranquillamente gonfiare dei botte.
Certo,
cioè, giusto, mi sembra una equa ripartizione.
Diciamo off camera, perché altrimenti ci passano da normale a explicit.
Vedete cosa costa fare. Quanto costa fare una battuta in questo podcast?
Ci mettiamo sotto la musichetta tipo quelle ambient mentre copistiamo dei botte, poi famo. Oh ragazzi, eccoci tornati qui. Purtroppo Damiano ha avuto un imprevisto.
Esatto.
Come ci mettiamo la sigla di Google Translate, ragazzi, quella tanta roba.
Che la
sigla.
Lanciamo ora.
No, non è vero. Invece sì, no, non è vero.
Realizzata da Davide Marini, del resto.
Grande, io farei un timido applauso.
Grazie mille. No, ragazzi, io volevo fare un appunto molto interessante. Abbiamo parlato di giovani, settori giovanili, problemi economici, Chelsea, Juventus, ma come vediamo le partite di oggi, soprattutto riagganciandomi anche alle finali di Champions Europa League.
Sì.
Ragazzi, vi volevo chiedere, a livello tecnico e a livello proprio a livello di gioco, cosa è cambiato e se è cambiato in meglio o in peggio dai primi anni 2000 adesso?
Allora, vado io.
Sì, sì.
Io non ti saprei dire se è cambiato o no. Di certo lo spettacolo in Italia Se prima ce n'era poco, adesso non ce n'è per niente. Perché comunque il gioco italiano adesso, a parte quello della nazionale che abbiamo visto con Mancini, ma quello è un caso, però con Mancini agli europei, perché nelle qualificazioni mondiali abbiamo fatto palesemente ridere.
Mamma mia ragazzi. Adesso partirà una musica triste.
Sì, infatti.
La faccio io. Vai.
Insomma, intermezzo musicale abbiamo, insomma, sto
mettendo... perché ne posso mettere per copyright, capito? Fanno pure questo. Cioè, guardate se ci devono chiudere il podcast al secondo episodio.
No, no, grazie, anche no. E stavo dicendo, cioè adesso è semplicemente tieni palla, fai possesso palla, il solito catenaccio italiano ma estremizzato. Cioè guardiamo anche la Roma ragazzi, cioè Mourinho, io so, io grandissimo rispetto proprio, io Mourinho tutta la vita, finché è morte non ci separi, però io vedo la Roma perché sono un tifoso, ma io se fossi un tifoso della Sampdoria o del, non so, del Torino, io non mi vedrei mai una partita della Roma. Perché mi fa addormentare, ragazzi. A volte mi addormento pure io.
Sì, per sì, dirlo. Vero. Ma a parte quello, Luca, io ragazzi, cioè, dalla più stupida, dalla cosa più stupida, ditemi l'ultimo tiro da fuori area di Potenza che hai visto.
Guarda, io oggi l'ho visto con Spezia Roma. Zaleski ha fatto un tiro incredibile. Penso che l'hanno ritrovato quelli della NASA sugli ISS.
Ok, perfetto. Io dico l'ultimo gol da fuori area a botta forte, lo dico io. Oggi Rashford, Manchester United, ecco. Si sta parlando di Premier League, ragazzi.
Eh sì, per questo facevo la
ragazzi, Manchester United Arsenal, perché voi a casa non lo sapete, ma c'è stato un taglio improvviso.
Incredibile, è vero, è vero.
Incredibile, ragazzi. Questo episodio è tutto di un fiato, ma è stato registrato in due giornate differenti. E
pensate quanto siamo forti.
Però se viene fuori una bella cosa, siamo veramente forti.
Sì, sì,
sì. Io ho dei problemi, ragazzi. Io vi scambio sempre i numeri.
Vabbè, non fa niente, non ti preoccupare, Gianni. C'è stato un taglio improvviso, me lo oggi che è la prima parte l'abbiamo registrata di venerdì.
Questo venerdì, sì.
Sì. E oggi stiamo registrando che è domenica, quindi c'è stata già la sfida tra Juventus e Atalanta, tra l'altro finita 3-3 ragazzi.
Finita 3-3, sono 3 contento per Juventus.
3-3. Un bel pareggetto, ci stava, sì, ci sì, stava. Sì, sì, ah, non è finita ancora, scusate.
Signore Davide Marini, anche telecronista, anzi,
attenzione, la Juventus ancora, però... a parte cazzate, vi volevo dire appunto che io in Premier League vedo... ancora giocate che ti fanno appassionare.
Sì.
Raga, il calcio della Serie A è veramente un qualcosa di deprimente. Deprimente, raga. No. Cioè, è un gioco che io veramente... Mo mi sto vedendo un sacco di partite della Premier League. Tra l'altro ci stanno adesso dei big match clamorosi. Oggi c'è stato Manchester City-Wolverhampton. Che comunque, raga, 3-0 City. Tripletta di Holland, vabbè, lasciamo perdere il livello di quel giocatore. Raga, sul 3-0 il Wolverhampton andava su tutti i palloni, con la grinta, tirava in porta... Perché volevano pure fare il 3-1, lo volevano fare. Cioè, giocavano a pallone. Noi sul 2-0, boom, morti, sepolti. Ma... giocavamo in difesa. Non entriamo... Oh, in Serie A, se non entri in porta col pallone, non tiri. Le squadre non tirano mai da fuori. Perché? Perché tirano da fuori e nessuno è buono a tirare da fuori. Tutti questi tiri del cazzo rasoterra, boh, facili per portiere.
Io, guarda, l'unico che mi ricordo che tirava ma bei tiri dalla distanza è un certo Rajan Engolan.
Esatto, però stiamo parlando di 10 anni fa.
Ma stiamo parlando, sì, cioè,
esatto,
cioè,
10 anni fa no, però 5-6.
Stagione 16-17, mi ricordo bei gol di Nainggolan, che comunque
sì,
era
sì.
Un giocatore che aveva un bel tiro da fuori, ma anche lo stesso Dybala.
Aspetta. E nel 2016 il livello della Serie A
no, era molto più alto.
Esatto,
era molto più alto.
Però, oddio, aspetta, però ci stanno certe squadre il cui livello era veramente molto più basso da adesso. Sì. Cioè il Milan del 2016, ragazzi, era...
Diciamo che si è livellato un po' tutto, però si è livellato male, perché la qualità si è abbassata, tra virgolette.
In realtà non è così, perché la qualità... Oh, ragazzi, la qualità dei giocatori che ci stanno si è alzata, perché quattro anni fa, non sarebbe mai arrivato uno... come che so, Lukaku, sì. Ronaldo, cioè è arrivato
prima. Sì, ma si è alzata la qualità dei nomi dei calciatori, ma
quindi, anche del gioco.
Però la tattica sembra che gli allenatori si siano appiattiti sul catenaccio.
No, per me invece è la tecnica, perché noi stiamo ancora a fare esercizi sulla tattica, ma il problema è che noi in Italia non alleniamo la tecnica, che è diverso. Perché in Italia dovremmo allenare i giocatori a tirare, a... cioè tu gli allenamenti...
È il discorso che faceva Capello, quello che stavo dicendo venerdì.
Esattamente. Non alleniamo la tecnica, alleniamo la tattica. In Premier League a fine allenamento ci stanno 20 minuti di tiri, 20 minuti di rigori, 20 minuti di punizioni, con le barriere automatiche che si alzano. Tu devi allenare i giocatori a sapere calciare in porta, a sapere stoppare pallone. Ho visto oggi Arsenal Manchester United, ragazzi, 3-2, correvano per 90 minuti. Una pressione asfissiante, ci stavano sul pallone sempre tre giocatori. Raga, tutte e due squadre giocavano di prima.
Sì, sì, ma
noi in area buttiamo il pallone in calcio da fallo laterale, buttiamo problema, davanti.
Sì, perdi tempo, vai. Invece,
in serie, invece in Premier League riescono raga, giocano tre volte alla velocità che andiamo noi e riescono incredibilmente in difesa a rimanere lucidi, calmi. Ma anche in Liga, per esempio, a rimanere lucidi, calmi. Cioè, andassene dall'area col triplo della pressione, ragazzi.
C'è un motivo per cui le squadre che vincono in Europa, e parlo di Champions League e di Europa League, non parlo della Conference perché l'ha vinta la Roma, ma insomma, parlo delle due competizioni più importanti, sono sempre, ragazzi, spagnole, inglesi. Anzi, c'è stato un certo periodo che le spagnole vincevano sulle inglesi, ma poi il calcio inglese è di nuovo cambiato ed è tornato quello di un tempo.
Vabbè, perché il Real Madrid è il vincitore della Champions League per antonomasia, cioè sì, vince sempre
quello, anche è vero, però
il Siviglia che vince Europa League,
sì, però effettivamente è vero.
Però comunque stiamo parlando anche del campionato, cioè il campionato spagnolo, ragazzi, lo metto quasi allo stesso livello della Premier League,
sì,
non te dico uguale,
quello cui volevo arrivare, perché comunque si sono, cioè, le squadre che c'erano, anzi prima erano tre pure in Liga, era l'Atletico, il Barcellona e il Real Madrid, sì. Si aggiungeva ogni tanto il Siviglia, c'era il Valencia,
sì.
Real Sociedad, c'era...
Cioè pure Real Betis.
Real Betis.
Non so male, però comunque la domanda che c'era prima, che stavo a fare, è proprio che è cambiato da 20 anni a sta parte, cioè ai tempi di Seedorf, ragazzi.
Secondo me c'è da legare a questo fattore un discorso sull'atletismo, su quanto i calciatori effettivamente si allenano, per riprendere il discorso di prima, per fare che cosa, quanto nei settori giovanili si spinga su una determinata cosa. E non lo so, io ho questa impressione qui da quando c'è stato l'avvento del fenomeno del fenomeno di CR7, insomma, e anche di Messi in parte, però CR7 in particolare, ho questa convinzione, poi magari sto dicendo una bagianata, però ho una mia convinzione.
Una bagianata,
sentite che...
No, ma parla come mai.
Comunque
parla
io
umano,
sono quello che dice i termini più strani, voi siete
una bagianata,
piatti.
Di un'elucubrazione la prossima volta.
Ho detto...
Questo mi manca.
Una corbelleria.
Questo mi manca. Comunque, dicevo, per tornare al discorso che facevo, insomma, secondo me i giovani di oggi, e con giovani intendo i ragazzini dei settori giovanili, crescono con il mito del dribbling, del salto l'uomo, del faccio tutto da solo, che secondo me in parte spinge un po' a non tirare mai, a non concludere mai, al voler fare sempre qualcosa di più, di lezioso, per dimostrare la propria tecnica individuale. E questa cosa si sta facendo sentire negli anni, perché prima forse le grandi botte da fuori, i grandi tiri da fuori, che si vedevano più spesso, come ricordava Davide prima, erano dati anche da un intento dei calciatori nel voler centrare l'obiettivo, nel voler arrivare a vincere. Oggi c'è quasi una voglia di: ok, io faccio il dribbling pazzesco, faccio la skill, arrivo in porta, me li smarco tutti e segno io. Quando invece dovrebbero pensare, secondo me, i calciatori più a tirare in porta e a far vincere la squadra, anche da lontano. Se si allena molto più il tiro dalla distanza, io vedo tanti giocatori, anche della Roma a volte, ma di molte squadre in Italia almeno. Poi in Premier League, la Premier League la vedo molto meno rispetto a Davide, che la segue più spesso di me, quindi posso parlare poco da questo punto di vista. Però molto spesso l'occasione per tirare ce la si ha, e come, ma non, è come se non si voglia mai concludere.
Ma secondo me te la crei l'occasione, cioè, raga, in Premier League oggi Arsenal City ha due tiri da fuori, cioè uno di Rashford, uno di Saka, che non aveva occasione per tirare, cioè era marcato da due, si è spostato col senso, botta da fuori, punto, poi al massimo va fuori. Ma il fatto è che lì c'è una concezione proprio diversa, secondo me, del gioco. Cioè lì dici: ok, a parte lì l'azione la costruiscono in modo diverso, ma se non hai soluzioni, prova a tiro, ma perché è una delle soluzioni, raga. Cioè,
secondo me la Premier League è anche vista, concepita a livello di marketing, perché ho anche questa idea qui, poi chiamatemi vecchio, romantico, che il calcio purtroppo stia diventando sempre più marketing. Io infatti prima guardavo molte più partite rispetto ad ora, che continuo a seguire il calcio, però guardo soltanto la mia squadra del cuore, più per fede che per piacere, appunto, perché il gioco che fa la Roma non mi piace, personalmente. Però prima, quando ero più piccolo, mi appassionavo e vedevo il calcio a 360 gradi. Mi piaceva seguire anche le partite di squadre che non erano la mia, appunto. Guardavo anche di più le partite di Premier in generale, ma per questa mia idea, cioè, sono più legato a una concezione romantica di calcio.
Ma perché
io penso che tutto sia legato ai soldi. Secondo me in Premier puntano su un tipo diverso di intrattenimento.
Per carità,
cioè, lì è uno show, lì concepiscono il calcio come uno
anche
show.
È come l'NBA.
Per carità, come per, carità, per carità, ragazzi, è uno show, i soldi servono e tutto quanto, ma i soldi non ti fanno stoppare il pallone. Cioè, i soldi non ti fanno stoppare il pallone, lì ce lo devi avere, lì ti devi allenare. Ma cioè, ragazzi, non so se avete visto gli stop di, che ne so, dico un nome a caso, cioè uno che viene, Mahrez. Esterno per Manchester City.
Ma forte.
Ragazzi, ragazzi, cioè, Mahrez gli tiri una cannonata dalla stoppa con l'esterno. E fai lo stesso pallone dalla Serie A, lo stoppa va fuori a fare laterale.
Ma
l'ho visto,
no,
cioè.
Rimbalzare.
Te lo parlo.
Terra,
ma
poi
ragazzi, in Serie A fanno degli errori che tu dici, ragazzi, questo è da scuola calcio. È da scuola calcio. Poi dici, vabbè, allora ballo a fa te. Dici, cazzo, io ok, magari non ci posso andare, ma tu giochi in Serie A. Tu ti alleni giorno e notte per questo. Poi vai a cambi canale e vai alla Premier League. Lancio da una parte all'altra di Rodri per Mahrez, pressato, cioè proprio il pallone è incollato al piede, te la mette giù e crossa. Cioè, i soldi, sono d'accordissimo, i soldi ti fanno tutto, ti fanno la squadra, danno i giocatori e tutto quanto, quello che vuoi, perfetto. Però i soldi non ti fanno stoppare il pallone, non ti fanno essere in grado di stoppare il pallone, cioè lì ti devi allenare.
Infatti, ma possiamo riassumere l'affermazione che tu hai detto col sì, stop e tiro perché ho la possibilità, in sì, stop e tiro.
Perché sono capace.
Esatto, cioè, perché cioè io so tirare. Ma c'è gente, cioè, oggi Zaleski ha provato 3 volte a tirare. Oh, non ce n'è stata una che almeno dici, sai, ha centrato la porta e il portiere l'ha parata.
Bravo,
no,
bravo.
E portiere
perché almeno è un impensierisci il portiere. Ma allora lì mi è da pensare, non siamo capaci. Cioè non tiriamo da fuori perché in Serie A sappiamo benissimo di non essere in grado.
No,
però
non
riesco a pensare a roba del genere. Sei un calciatore di Serie A, come fai di non so capace a tirare? Però più passano le partite, più vedo che non si cerca mai la soluzione. Cioè la soluzione è entrare in porta col pallone.
Ma noi sappiamo che non sappiamo tirare.
E anche se a quel punto io diciamo nell'ultimo periodo sto iniziando a pensare che i giocatori sono consapevoli di non essere non essere in grado, secondo me. Perché se uno sa che è forte, uno può dire quello che gli pare, il mister può dire quello che gli pare, ma uno ci prova la soluzione. Anche perché molto spesso stiamo in area o comunque dobbiamo ripartire. Oh, quanti cazzo di contropiedi bruciamo in Serie A? Tutti! Famo ritornare le squadre a difendere sempre! Non sfruttiamo mai un contropiede, mai addio, siamo in superiorità numerica. Ci siamo in superiorità numerica per una volta per sbaglio, li famo rientrare perché aspettiamo, temporeggiamo, passiamo orizzontalmente, non c'è mai la verticalizzazione. E quando non c'hai soluzioni, torni indietro, non c'è mai l'addio, mo ce provo, massimo pior palo va fuori, pior portiere, che cazzo mi frega? E quando le poche volte che ci provano, sempre tiri di merda, sì, sempre in bocca al portiere, oppure fuori, o alto, mettono male il corpo. Cioè, secondo me c'è una differenza, ragazzi, abissale. Cioè,
ogni volta che Pellegrini, io vedo Pellegrini che tira, cioè io mi devo far segno della croce perché ogni volta ammazza la vecchia.
Ragazzi, giuro, l'ultima partita al Milan, ricordo che era Benasera, ha fatto 2 tiri, ho detto, ve prego, cioè, aprite la finestra, magari vi è arrivato il pallone. Ragazzi,
più che altro oggi in merito a questo mi era capitato di fare zapping e ho visto
di fare zapping.
Ma perché mi prendete in giro?
No, io
dice questo. Io parlo italiano, ragazzi, siete voi che siete appiattiti.
A parte zapping non è italiano,
cioè è zappare al massimo.
Vabbè, hai fatto zapping,
parlo un italiano standardizzato
e hai adempiuto a cosa?
Sono arrivato
su
questo, sono arrivato, esatto, sono arrivato casualmente. Sono giunto ad appropinquarmi a questo canale.
Oibo!
Ahimè, mi sono appropinquato con il telefono. Con il telefono seduto così. No, con il telefono, con il telecomando. Cioè,
hai detto una baggianata di dimensioni catastrofiche.
È così confuso da colpirsi da solo. Mi state confondendo. Comunque,
stai dicendo
dicevo,
col bellerio.
Mamma mia.
Queste sono tutte da tagliare. Taglia tutto.
Ti taglio la testa.
Mi sono avvicinato appunto al divano. Ho preso il telecomando. Ho messo Sky.
Sì, ce l'hai raccontato.
Sì, infatti,
c'è.
Tagliateo.
Veramente. Cioè, dici. Dice quello che
taglia questi pezzi in editing, per favore. Sì. Comunque, vedevo Sampdoria Udinese in poche parole.
Auguri.
E ho visto la partita nel secondo tempo. Il primo tempo non l'ho visto. Però il primo tempo era fermo sullo 0-0. Ho iniziato a vedere la partita da inizio secondo tempo e l'ho vista fino alla fine. E ho visto che la Sampdoria ci provava, ci ha provato per tanto tempo con un bel tifo, perché comunque il Marassi, i tifosi, diciamo, sia genovani che blucerchiati si fanno sentire. E nonostante ci avessero provato per tutto il secondo tempo, non riuscivano mai a concludere. Io ho visto un gol mangiato da Djuric, un gol clamoroso mangiato da Ronaldo Vieira davanti alla porta. Cioè, era letteralmente un rimpallo, palla che torna a Vieira, lui sta solo a tu per tu, un rigore in movimento con il portiere e la spara in alto. Come se non fosse niente. Cioè, sembra, come dice Davide, che i giocatori diano per scontato di non essere in grado di saper tirare in porta.
Ah, secondo me è così, ragazzi. Ma perché tu, cioè, ci fai caso? Cioè, questo rigore in movimento sbagliato, facilissimo, dice, vabbè, è un errore da scuola calcio. Ti ripeto, cambi canale, vai a vedere al Manchester United. Saga marcata da 3, se la sposta sul sinistro da fuori area, via, go. All'angolino, bruciato De Gea. Non è che stai a parlare di, oh, ho fatto go, che ne so, al portiere de, ne so, a Viterbese. È bruciato De Gea, cioè.
Però, cioè, noi stiamo facendo un discorso della Serie A. Se noi però andiamo a vedere categorie minori, Serie B, Serie C, ragazzi, c'è gente che ancora sa tirare. Cioè, allora io voglio capire.
Paradossalmente vedo più gol da fuori in Serie B che in Serie A.
No, cioè, ragazzi, cioè, ma io.
E questa è la cosa che non mi dà pace.
Ah, sì, a parte che della Serie B, io colgo l'occasione per fare i complimenti a una squadra che è appena arrivata adesso dalla Serie C alla Serie B e sta messa bene. Gioca, sembra come se sta giocando da anni in Serie B, è il Sud Tirollo. Io voglio fare,
esatto,
i complimenti.
Esatto, sì, è in zona playoff. Se non
sì,
sbaglio,
gli voglio fare i complimenti perché io la seguo. Seguo il Sud Tirollo. Io sono un amante di Bozzano, quindi seguo anche la squadra.
Se arrivasse in Serie A, sarebbe la prima squadra del Trentino.
Sì, il Trentino, e infatti io li sto tifando, cioè arrivare sarei contento. Però, cioè, è possibile che noi per vedere il bel calcio dobbiamo retrocedere? Cioè, dobbiamo andare
in Serie B. Paradossalmente vedi la Championship, Serie B inglese,
lì seminano,
ragazzi, lì seminano. A parte lì c'è, cioè, ragazzi, c'è proprio un'idea di calcio diversa. Cioè, in Serie A abbiamo, se non sbaglio, 2/3, adesso non ricordo, stadi di proprietà: lo Juventus Stadium,
la Dacia Arena,
la Dacia
e il Mapei Stadium, sì.
Quindi forse anche quello dell'Atalanta, se non sbaglio.
No,
non mi sembra, no. Non mi pare. Comunque sono 3 stadi di proprietà, tra l'altro solo uno è messo bene, quello della Juve, l'altri 2, diciamo.
No, la Dacia Arena sta messa abbastanza.
Sì,
la Dacia Arena l'hanno rifatta.
Io sono stato al Mapei ultimamente, bello, stato buono stadio, però comunque si vede un po' la differenza.
Sì, ma poi ancora non gli hanno fatto i lavori, quindi
esatto.
È ancora
ragazzi,
comunale,
ragazzi, insomma. Ragazzi, in Championship tutti stadi di proprietà, sì. Serie B inglese coperta, ricoperta da stadi di proprietà fatti con i controcoglioni, ristoranti, cose, 50.000 posti, spettatori che stanno sul campo. Regala, cioè, per tutto il bene che, cioè, la Premier League è un altro mondo, un altro calcio, e ti diverte, ti diverte.
Il fatto è che anche se ci stanno di mezzo i soldi, e a me non piace questa vena capitalistica, questa deriva capitalistica, uccidetemi, però, che sta prendendo il calcio, diciamo, senza più romanticismo di una volta.
Fai lettere moderne.
Sì, lo sono, sono letterato. Uccidetemi.
Noi volevamo il calcio con i numeri dall'1 all'11. Volevo i casacche. Basta così. 99.
Io voglio fumare negli spogliatoi e poi andare a giocare a pallone. Voglio
e poi la sappia è birre. E inizia di. Insieme a George Best.
Voglio il terzo tempo. I calciatori che vanno a lavorare in fabbrica dopo la
tipo
partita.
Tipo Jamie Vardy. Ti fai a Red Bull.
Quello è il calcio. Infatti, io stimo tanto Jamie Vardy, ragazzi. Per me.
Che giocatore.
A parte che giocatore, ma che uomo, ragazzi, cioè, se io mi dovessi chiedere un idolo in questo momento, oltre al capitano, che sarà per sempre il mio idolo calcistico, ovviamente,
Jamie Vardy, cioè.
In questo momento nel calcio moderno io ti dico Jamie Vardy.
Che poi sapete l'aneddoto su di Jamie Vardy, piccola parentesi, io
è stato arrestato
sì,
c'era la gavigliera e il collare elettrico, che
cioè,
non poteva,
cioè, fuori gioco glielo segnalavano direttamente dal carcere, stava poco avanti, cioè, gli prendeva la scossa.
È vero, raga, che spettacolo.
Doveva rientrare tipo al 50esimo di ogni partita, perché poi in Inghilterra si gioca a orari ben precisi. Doveva rientrare tipo al 50esimo perché c'aveva
Sì, come fuoco
e doveva tornare a casa, quindi ogni porta dovevano sostituirlo. Si doveva sbrigare a farsi la doccia e torna a casa, se no poteva essere denunciato.
Comunque, a parte questo, ecco, per concludere quello che dicevo prima, insomma, secondo me, anche se ci stanno di mezzo i soldi, io spero che un giorno investano anche sulla Serie A come entertainment, come show, con tutti i soldi e gli scandali di mezzo, spero che la Serie A diventi un po' più simile alla Premier. Io, dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto,
io non credo accadrà.
Non credo accadrà per una questione di mentalità italiana, forse, però
perché raga, secondo me, cioè, se investi, faccio un esempio a caso, cioè, se investi 50 milioni sulla Serie A, in Premier ne investono nello stesso momento 150, quindi staremo sempre sotto. Cioè, non, raga, guardate il mercato adesso. Il mercato è della Premier. Cioè, il mercato, anzi, manco più dalla Premier, è di 2-3 squadre. Il mercato è del Chelsea, del City, del Paris Saint Germain e del Real Madrid. Se queste sono le 4 squadre che fanno mercato oggi.
Bayern Monaco, vogliamo dire.
Ma neanche tanto.
Nemmeno più, sì. Nemmeno più. Adesso, guarda Mudrik. Stava con l'Arsenal, il Chelsea pur di comprassero 100 milioni. Regà, le squadre adesso il mercato lo fa chi c'ha i proprietari, che c'ha i proprietari in Arabia Saudita. Il City c'ha i proprietari a Abu Dhabi, il Chelsea sa chi c'ha adesso.
Il Chelsea è un caso inspiegabile, veramente, lo dicevamo prima, perché c'ha dei buffi clamorosi.
Ma l'altro però... l'hanno risanati il PSG a Belchilafi, che diciamo fa. E Real Madrid c'ha i soldi da sempre, quindi il mercato ormai è loro. Sì. Anche se, ti dico, secondo me si sta ancora riducendo ancora di più, secondo me, tra PSG, Chelsea e City. Real Madrid pure sta andando un po' fuori dai giochi.
Sì, oramai, cosa si chiama, il presidente del Real Madrid?
Dio, non mi viene.
Florentino Perez,
sì, bravo. Sì, pure lui, cioè, oramai, prima mi ricordo che contava tanto, cioè adesso non conta.
Il Barcellona anche lei è piena di buffi in una maniera clamorosa.
Barcellona è una situazione un po' strana.
Ma tanto, perché... Barcellona basta che va nel vivaio e tirano su.
Sì, va dalla cantera, ragazzi. Cioè, c'hanno veramente la famosa cantera del Barcellona.
Ed è quello che dovrebbe fare anche la Juve adesso. Per lanciarci il discorso. Anzi, dato che sta in una grande dissesto economico.
Anzi, che anche la Roma sta lanciando giovani. Sì, secondo me giovani del calibro di Pedri e Gabbi.
Le squadre stavamo dicendo italiane più interessanti a livello di vivaio, secondo me, sono Roma e Juve. Sì. Non voglio dire
sì, ma io quello sono d'accordo, ma come stavamo dicendo venerdì, però, esatto. Oggi tu tiri su quelli che ti pare, ma non so mai i livelli di Pedri e Gavi. Cioè, di Pedri e Gavi non faccio sempre perché ci stanno questi, ma non so i livelli di Gavi, Pedri, Foden, non so i livelli di
Foden.
Se magari li fai esordire un po' prima, come Gavi e Pedri, che hanno iniziato a giocare a 17 anni, ma gli fai fare le ossa.
Il problema è che per farli esordire significa che tu li devi mettere titolari in una partita e poi non li levi più.
Esatto. Invece un giovane in Serie A viene considerato giovane, un ragazzo che esordisce a 21 anni.
Regà, 21 anni che esordisce nel. Entra all'ottantesimo.
Esatto.
E la partita dopo una fa. Sì. E dopo 3-4 partite rientra al 60esimo. E pensa a quello che gli riserva la partita, ma non funziona così, raga.
Io mi ricordo Colpato, ragazzi. Cioè, ha fatto quel gol a Verona con la vittoria del 2-1 della Roma. Mourinho, titolare inamovibile, ha sbagliato due partite. Mourinho non gli ha fatto più vedere il campo. Cioè. Non può
neanche preferisce Tahirovic, che secondo me non è
ma
forte.
Manco Tahirovic sta più a giocare, se tu guardi. Cioè, Tahirovic prima è partito, anzi Bove adesso sta a far giocare. Cioè, adesso Bove sta prendendo il posto
Lì c'è
di
più un discorso di, qui entriamo nel murignanesimo, diciamo, c'è più un discorso di faccio giocare di giocatori più difensivi,
no,
tipo Bove e Tahirovic, e quindi c'ho le mie fisse e metto sempre quello.
Allora, quello che te pare può essere Mourinho, poi essere Pioli, poi essere Sarri, poi essere chi te pare. Foden gioca a 17 anni, è un fenomeno, gioca sempre fisso titolare, o comunque è sempre lui, cioè ci credono.
Che poi
Mo c'è sta il terzino del Manchester City, Rico Lewis si chiama, cioè tipo 17 anni, 18 anni.
Non lo conosco.
Non è un fenomeno, però è molto forte. Guarda Mudrik, 20 anni, guarda. Te ne posso di Bellingham. Oh, Musiala.
Però Mudrik, cioè, per esempio, Mudrik è già un acquisto fatto da un altro campionato. Invece gli inglesi prendono proprio i giovani inglesi dai 16 anni, li fanno esordire dall'inizio.
Ripeto, guarda Bellingham,
cioè,
guarda.
È lo stesso Rashford, che adesso
esatto,
è considerato anziano. Però quanti anni ha? 25?
Sì,
26.
Però
sì, perché ha esordito a 18 anni.
Ha esordito a 17 anni.
Però, però in che modo hai esordito? Hai esordito nel modo in cui tu poi non lo potevi più levare.
Esatto.
Ecco, un esempio lampante, ragazzi, ce l'abbiamo in casa. Gigio Donnarumma.
Sì, dai, forse
Gigio Donnarumma ha fatto una stronzata per andare a
casa. Il caso Donnarumma è stato, secondo me, una
lì sono stati obbligati.
Esatto,
perché
esatto.
Mi ricordo c'era Biadi che si era ritirato, c'era Diego Lopez che si era fatto male.
Sì, ma comunque lì
esattamente, proprio.
Sì, però lì è un discorso diverso, perché comunque era un portiere fortissimo, però
però se non fosse entrato casualmente al posto di Diego Lopez, che si era rotto al posto del primo portiere,
esatto,
che
però
si
era non rotto, c'era l'intenzione, non c'era l'intenzione, quella era l'intenzione.
Comunque ragazzi, allora, per concludere questa puntata del podcast, io avevo una domanda da farvi, poi dirò anch'io la mia. Per te Damiano per la Roma e per te Davide per il Milan, se c'è un giocatore che vi vorreste comprare, anzi due giocatori che vi vorreste comprare, di cui uno italiano e uno straniero, vai ragazzi.
Ok, aspetta, e anche secondo me, se ti posso aggiungere qualcosa alla domanda,
dimmi.
Due che c'è, uno che italiano e straniero che ci compreremmo e due che invece manderemmo via.
Sì, va bene, va sì, bene, sì, sono sì, d'accordo. Sì.
Allora inizio io.
Però ovviamente realistici, cioè non è tutto di Messi, cioè.
No, beh, certo, no,
ovviamente.
Diciamo, insomma,
che domande fa Davide Marino
alla portata, diciamo, del
nostro budget. Scusate, ho espresso un concetto, diciamo.
Dillo alla damianese, dai. Dillo.
Ho espresso un concetto basico, però volevo rendere quanto più chiaro possibile il discorso per, diciamo, per adempiere a questo gioco, ecco, questo ilare gioco.
Al gioco calcio.
Prego, prego, Daniele.
Scusa, volevi dire.
Grazie mille. Egregio signor Marini, grazie mille, la ringrazio per avermi dato la parola. Comunque,
io non ho dato niente, innanzitutto.
Sembrava un po' Spalletti, comunque, no? Perché.
E perché
gioco,
poi.
È la partita.
Mi serve quel giocatorino lì.
Non hai capito. Adesso, ragazzi, partirà la rubrica imitazioni.
Ma stai buono, te,
che sei pericoloso.
Tirare rubrica imitazioni tra poco, intanto facciamo la domanda.
Comunque, rispondendo alla domanda, sempre prendendo tempo come mio solito, dicevo, per la Roma, italiano in questo momento, dato che lui stesso ha espresso la volontà di tornare alla Roma, ed è già, diciamo, sono un po' di mesi che dovremo prenderlo, però non ci rientriamo mai con i soldi, stiamo facendo, secondo me, la società sta facendo un po' di impicci per riuscire a prenderlo, io ti direi come nome Davide Frattesi. Perché è un centrocampista che mi piace davvero tanto, è completo, sa difendere, si inserisce bene, ha un gran tiro, un gran dribbling, bella impostazione di gioco, è romano, è romanista, è cresciuto nella Roma, e un po' nella nostra tradizione di giovani dati in prestito al Sassuolo e poi ripresi come Pellegrini, io ti direi Frattesi in questo momento.
Pure Florenzi.
Anche se...
Florenzi
sì,
ormai Florenzi, è rossonero.
Sì, però insomma... Certo.
Florenzi, diciamo, è una storia un po' particolare.
Florenzi è rossonero e rimane là, prego.
E... altro giocatore straniero invece
Cristiano Ronaldo,
così a caso l'ha soltanto preso l'Ronaldo.
Haaland.
Ma in questo momento un profilo che mi piace davvero tanto, secondo me per la difesa, qui vi stupirò, è un giocatore molto giovane del Francoforte, Dika, Evan Dika,
Dicca
precisamente.
Dicca.
Non è male.
Non so bene la pronuncia, però è davvero molto forte, perché secondo me Mancini è da manchinare, ragazzi. Mancini è inguardabile. Cioè, bisogna panchinare Mancini. Gli abbiamo rinnovato il contratto, ok, te lo vuoi tenere, però panchinalo, ti prego, e prendi un difensore più forte, come indica, che è sinistro. All'occorrenza può giocare anche a 4. Mourinho gioca a 3, però può giocare anche a 4.
Ma un buon difensore.
Ci serve il quarto difensore, perché in questo momento ne abbiamo il quinto, in realtà ne abbiamo 4, però abbiamo Kumbulla solamente in panchina e Mourinho gioca sempre a 3 per dare un po' di fiato a quei tre che giocano sempre, Smalling, Ibanez e Mancini. Devi comprarne un altro.
Ma se compri Dicca diventa titolare,
ovviamente Mancini lo panchini.
Certo.
Questo è quello che farei io.
Io ti dico, al Milan ora in questo momento c'è estremamente bisogno di un esterno destro, perché il Milan c'è la fascia sinistra che è impressionante e ci siamo tutti d'accordo. Però ragazzi, l'esterno destro serve, cioè il Milan deve comprare, cioè, è da un anno che ormai lo sto dicendo e vi dirò il nome più scontato possibile, che è quello su cui stiamo da un anno e mezzo, che è Hakim Ziyech. Cioè, fuori dal progetto del Chelsea, non ha visto il campo per 3 anni, può andare via in prestito, non si sa che cazzo stia aspettando il Milan per fargli l'offerta definitiva.
Diciamo che sentro
tra l'altro è interessato anche la Roma, stavo per dire.
La Roma uscita la notizia che invece non, esattamente ci punta su De Lofeo e non su Ziyech, perché Ziyech ti chiede troppi soldi.
Che oggi si è infortunato, ho visto
però De Lofeo è forte.
No, De Lofeo sì.
Però ti ripeto, io per come ho fatto io, lì serve Ziyech. Io ti dico Ziyech, non ti commento nemmeno, perché è un esterno incredibile da Premier League che in questo momento a Milan serve.
Anche perché al Marocco, con il Marocco al Mondiale, ragazzi, ha fatto davvero
bene. È fortissimo. E invece un giocatore italiano che mi comprerei in questo momento, non è una domanda facile, Però ti dico che pensandoci bene, pensandoci un attimo, mi comprerei. Cazzo, non è facile perché. Comunque, il Milan non ha bisogno in troppi ruoli, perché comunque c'è, cioè, anche io Calabria, per esempio, vabbè, è imbarazzante, ragazzi. Calabria sarebbe da rispedire al mittente. Però c'è Florenzi e Dest, che comunque sono due grandi alternative. E io un giocatore che mi comprerei, però dovrei adattare a sinistra, è Lazzari della Lazio, che per me è un gran terzino, però appunto dovrei adattarlo come sostituto di Teo Hernandez. E quindi sì, io ti dico Lazzari della Lazio.
Ok, chi vendereste?
Allora, io
da me non ha risposto.
È vero, vabbè.
È vero, è vero. Allora, io della Roma venderei assolutamente Garsdorp, perché è in rottura col club.
Vabbè, quello è già venduto.
È un giocatore scandaloso.
No, diciamo quelli che non sono.
Per la Roma non è.
Però non, quelli che non sono in rotta. Cioè, esatto. Se mi dici Zaniolo è troppo facile.
Beh, i non esuberi, io in questo momento, se proprio devo essere sincero, ti direi Mancini. Mm-hmm. Che è quello che vorrei panchinare, ma non è un giocatore per me che può giocare nella Roma, anche per quello che viene pagato, perché ha uno stipendio alto, gli hanno appena rinnovato il contratto, e secondo me non è più un giocatore all'altezza della Roma. Per quanto sia un buon difensore discreto, ma se vuoi puntare alla Champions non puoi avere i Mancini in rosa, secondo me. Poi, e un altro che secondo me a giugno verrà panchinato, lo spero, verrà preso un centrocampista un po' più forte,
Cristante.
È Brian Cristante, che è un giocatore che può fare panchina, secondo me, a Roma, perché il suo lo fa sempre, si impegna, ma non può giocare titolare.
Certo, io venderei immediatamente Messias, perché a 30 anni, 31 anni non ce ne posso più stare su quella fascia, e insieme a Calabria. Io Calabria e Messias, cioè, a chi gli pare uno dei due il prima possibile, cioè, ora, subito.
Io, allora, per come giocatore italiano, io qua vi stupisco, ed è un centrocampista, gioca nel Genoa, ci abbiamo giocato contro, ha un buon tiro da fuori.
Genoa italiano, centrocampista?
Centrocampista, ha un buon tiro da fuori,
ok,
se l'è mangiato all'ultimo un gol, ha una bellissima...
Aramu.
Mattia Aramu.
Aramu?
Io Mattia come Aramu.
Come no? Bel giocatore,
Mattia Aramu.
Bel giocatore. Ti posso interrompere un secondo?
Certo,
mi sono ricordato adesso, a parte Lazzari che dovrei... adattare a sinistra, un giocatore che mi comprerei, ragazzi, e qua forse vi stupirò,
sì,
è un attaccante che noi abbiamo bisogno estremamente di un attaccante,
sì,
più che il terzino sinistro,
come dice Giroud,
che esatto, che comunque ci potrebbe stare anche dest, quindi ritiro Lazzari. Io dico, ragazzi, un attaccante italiano, uno dei pochi che è riuscito ad andare fuori dall'Italia.
Ah, io ho già capito che...
Lucca, ragazzi. Lucca.
No, allora no, io pensavo Scamacca.
No, Scamacca che... Lucca, raga, attaccante che adesso sta all'Ajax, mi pare. Lo dico subito.
Sì, l'anno scorso era al Pisa, ha iniziato molto bene in Serie B. Poi
Ajax per 20 milioni, raga.
Si era un pochino perso in Serie B, però.
Ecco, Lorenzo Lucca, ecco qua. Ajax, 22 anni, attaccante. Questo ragazzi, questo è deve essere veramente forte. Questo deve essere veramente forte. Comunque, vai, scusa l'interruzione.
No, tranquillo, tranquillo. Io Aramu, anche perché ti ho detto, ha un bel tiro da fuori.
Un bel giocatore. Sì.
Un bel giocatore, mi ricordo esordito in Italia, sì, in Serie A, scusatemi. E col Venezia
l'anno scorso, col Venezia mi è piaciuto tanto,
sì, sì. Mi piacque tantissimo, e purtroppo l'abbiamo visto noi romanisti in due sfortunatissime partite, 3-2 alla Laguna e l'1-1 all'Olimpico. Però insomma sì, è un giocatore che secondo me ha anche una bellissima tattica, ha una visione di gioco favolosa, fa dei lanci clamorosi, e quindi sì, direi Aramu. E come giocatore che straniero che mi comprerei nella Roma, io direi Luis Muriel, ragazzi. La Roma è da tantissimo che lo sta cercando di prendere, ed è quel giocatore che veramente è attaccante ma può farti anche seconda punta, quindi può andare a sostituire Dybala, come può andare a sostituire Abraham o Belotti. E
però pure lì che fai, lo metti in panchina?
No, però potresti alternarlo a Dybala, puoi farlo giocare insieme a Dybala.
Posso aggiungere
3-4-2-1.
Un altro esubero da mandare via? Belotti.
Mamma mia. Mamma mia, ragazzi.
Allora io Belotti Io li voglio da tempo a Belotti, perché comunque ambientarsi nel mondo Roma non è facile, quindi, e soprattutto giocare dietro a un gigante come Abraham, con tutto che ha avuto delle difficoltà, anzi oggi ha fatto un gol favoloso Abraham, quindi secondo me è stato
a riconferma di quello che stavo dicendo,
secondo me,
nell'altra giornata che si stava riprendendo, Davide sì. Non mi voleva dar retta,
secondo me ha
ma perché scusa tanto, no Damiano, ma io che sono Luciano Spalletti, ma secondo te ti metto quel giocatore inutile che è Abraham? Se io posso avere Luis Muriel, ma scusate, no, perché voi dite a Roma comanda Spalletti, io non comando proprio niente, io comando a casa mia quando non c'è la mia moglie
e le galline dei cioni e tutte le altre cose,
il tacco, la punta, il titolo, il 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione, 4:30, quale emozione. Comunque prego, puoi tornare a parlare.
Sì, vabbè, insomma, detto di Belotti, detto di Muriel e di Aramu, io ho due giocatori che darei via. Uno è Cristante.
Brian Cristante è sicurato proprio. Sì, come sì, proprio a pecora nera del gruppo.
Mamma mia, veramente, ragazzi.
Scusa, amore, c'ho l'amante. Si chiama Brian Cristante.
È solo quello.
E se lo dovessi di Spalletti? Scusa, amore, c'ho l'amante. Si chiama Brian Cristante. No, perché è quel giocatorino, proprio quello lì, hai capito?
E se lo dicesse Mourinho? No, scusa amore.
Allora, scusa, amante. Secondo me Brian Cristante.
Scusa amore, c'è l'amante.
Zero titoli.
Brian Cristante. No, un titolo Brian Cristante.
Un titolo.
Abbiamo appena inaugurato la rubrica non rubrica imitazioni.
Esatto.
E se lo dovessi di Conte? Sono antipatico perché bingo. Non è problema mio, è colpa di Cristante. Ah, poi sono tipo perché vinco è colpa di Cristante. Non ci stavo bene, vabbè.
Sì, esatto, è la cosa più antitetica del mondo.
E il secondo giocatore che io venderei è Rui Patricio.
Lo venderesti?
Lo venderei.
Io più che venderlo glielo farei svernare.
Io lo metterei secondo.
Esatto, e farei esordire un portiere giovane che già abbiamo comprato, tra l'altro Svilar, che non è male.
Ma invece dicono che è bello scarso perché
Ho visto in alcune partite non ha fatto granché.
Nella pausa non ci sta al mondiale, ha fatto belle cazzate.
In Giappone, ragazzi, ha fatto
un po' ridere.
No, però sinceramente io, cioè Rui Patricio per me sta andando verso la fine della carriera, cioè non farà mai come Buffon o come altri.
Dici, ma non è ai livelli di Buffon, no, neanche appunto, a paragonarli.
No, ma dico proprio, cioè lui non arriverà mai a giocare a 40 anni, certo, come gioca Buffon o nonostante come gioca Marco Ballotta.
Ci abbia salvato l'anno scorso in finale di Conference.
Ma è un buon portiere.
Io non lo so, quest'anno non mi sta dando la sicurezza che c'ho.
Non lo so, Rui Patricio ha di sicuro meglio dei portieri che abbiamo avuto prima,
sì,
tipo
quello Olsen, sicuramente. No,
tipo Paolo Lopez, che mi sembrava un suonatore dei citofoni, te prego.
Sì,
cioè, ragazzi, voglio condividere con voi questa cosa. Olsen, io l'anno scorso giocavo con un mio, no, 2-3 anni fa giocavo con un mio amico la schedina. Una schedina in cui ci giocammo 30 partite su 30. Ne prendemmo 29 su 30, potevamo vincere 728 euro perché Olsen ha tipo parato ha fatto tipo un intervento killer, ha fatto far rigore all'altra squadra, non mi ricordo chi era, ricordo solo che aveva segnato la Padula all'1-0, noi eravamo giocati X.
La Padula era
al Benevento, non mi ricordo. Benetto,
era Cagliari, quando Olsen giocava nel Cagliari.
Ragazzi, 29 per 30, Olsen, se mi stai ascoltando in questo momento,
sei un figlio di una mignola.
C'ho solamente una cosa da dirti. Mi devi 728 euro, pezzo di merda.
Diglielo in svedese, magari.
Merda. È che
è internazionale.
È merda che si sa in tutte le lingue. Te lo dico pure come te lo direbbe Spalletti. E perché tu mi hai fatto perdere 728 sbleuri? Hai capito, giocatorino dei miei coglioni?
No, e la maiala di Zuma?
Olsen, la maiala di Zuma. Mi hai fatto perdere 728 euro. Quali emozioni? Ma che cazzo dici?
Va bene, ragazzi, non avevamo la rubrica, avevamo questo problema. Ce la siamo creata da soli. L'ha creata Davide Marino.
Ragazzi, questa è la mia inventiva. Grazie a tutti. Grazie. Ragazzi, per oggi è tutto.
Sì.
Abbiamo sforato. Per oggi è tutto, scusate, ma col pallone siamo così.
Quando si parla di calcio, noi maschietti ci infatuiamo sempre un po' di più del dovuto.
Diciamo che vediamo tutto il mondo a erbe.
A voglia. Anche se ci dissociamo subito. Ah, così stavo per dire una cosa, ragazzi. Nuova news del giorno.
E della prossima puntata saremo solo in due, perché Damiano non ci sarà più dopo oggi. Purtroppo verrà assicurato dal progetto. Mi dispiace, perché
sono stato licenziato.
Dopo tutte queste cose che parla in sto modo, noi
so non... che mi amavate, perché purtroppo... so che mi amavate. Loro sono troppo infantili.
Purtroppo, e la news del giorno è che rimarrò da solo, perché a Luca lo bannano dopo sta cosa. Quindi purtroppo adesso si chiamerà Come Together. Troppi amici che c'erano e mo che non ci stanno più.
Rimarrà il meglio del resto.
Ragazzi, rimane sempre il meglio. Davide Marini, e contattatemi per qualunque cosa. Comunque, ragazzi, oggi per oggi, con questa rubrica il calcio è tutto, ma non sarà l'ultima rubrica. Cioè, vabbè, ragazzi, scusate.
Io non so parlare perché altrimenti.
Sì, esatto. Noi che vediamo il mondo a erbe. Bene, semi cheat. E per questa puntata, scusate, sul calcio è tutto. E ci vediamo ad un prossimo episodio, sempre qui su Come Together. Troppi contenuti e anche troppe stronzate e anche troppe cose bannabili. E io vi mando un saluto, e anche questi due ragazzacci che dalla prossima puntata non ci saranno più,
vi mandiamo ragazzi l'ultimo grande abbraccione. Vi ho voluto bene, è stato bello finché è durato.
Ciao ragazzi,
ciao ragazzi.
Ciao.